File 4, pagina 11. Introduzione. Con l'emozione dello studente che si accinge a comporre il primo compito in classe, inizio questa avventura che ha lo scopo di ripercorrere serenamente la vita di Olivo Soravito, un uomo semplice, oggi novantenne. Onorarne il coraggio e l'amore che ha nutrito e nutre tuttora per la vita. Dal suo diario ciascun lettore potrà rivivere i terribili momenti che il destino gli ha riservato e nel contempo rivolgere uno sguardo al passato trasportato dal linguaggio semplice e diretto di quel ragazzo in possesso del certificato di quinta classe e dotato di una vitalità e freschezza invidiabili. Olivo nasce a Liaris nel 1923, un paesino che allora contava 520 abitanti. Ciascuna famiglia, mediamente composta da 8-10 persone, possedeva una o due mucche, pecore, galline e l'immancabile maiale, coltivava i campi di patate, fagioli, grano turco, segala e canapa per la fabbricazione di tela e provvedeva allo sfalcio dei prati, arrampicandosi talvolta fino ad alta quota. Molte abitazioni erano dotate di forno a legna per la cottura del pane, fatto con farina di gran turco e segala. Le donne accudivano la casa, la stalla, provvedevano al lavoro dei campi e dei prati e crescevano i figli. Gli uomini più fortunati trovavano occupazione in cartiera, in miniera, nei boschi oppure nelle segherie. Altri ancora esercitavano diverse attività in proprio come muratore, falegname, calzolaio, sarto, fabbro, imbianchino, spazzacamino, scalpellino, casaro, malgaro, maniscalco, mentre i meno fortunati dovevano preparare le valigie e affrontare il disagio dell'emigrazione. Terminate le scuole elementari, Olivo lavora stagionalmente come malgaro, boscaiolo o carpentiere. Nel 1942 riceve la cartolina di precetto e viene arruolato nell'ottavo reggimento alpini di stanza a Tolmezzo. I suoi ricordi si fanno via via più dolorosi, mano a mano che ci avviciniamo al periodo compreso tra il dicembre del 1943 e il 13 luglio del 1944, giorno della sua cattura avvenuto a Tolmezzo per mano delle SS. Il 25 luglio del 1943 finì il fascismo, l'8 settembre ci fu l'armistizio con gli anglo-americani, il 13 ottobre l'Italia dichiara guerra alla Germania e nello stesso periodo una parte della classe 1924 e tutta la classe del 1925 viene chiamata alle armi dal governo repubblicano di Salò allo scopo di incrementare le file della resistenza. La resistenza in Friuli nasce a Tarvisio. I tedeschi vi entrano l'8 settembre del 1943, non senza difficoltà. Gli invasori dovettero combattere per aprirsi la via e una decina di soldati italiani persero la vita in quello scontro. I tedeschi non tralasciarono di fare numerose spedizioni di rastrellamento e punitiva in Carnia, dove maggiormente credevano numerosi i gruppi avversari, cioè i partigiani, i loro protettori e simpatizzanti. Durante questo periodo, tutto il 1944 fino al maggio del 1945, ci fu quotidianamente il passaggio sopra le nostre vallate di numerose formazioni di velivoli anglo-americani, costituite ciascuna da parecchie decine e spesso da centinaia di unità, le quali, attraversando generalmente la vallata da sud-ovest a nord-est, portavano distruzione e morte in Germania. In quel periodo venne sospeso il servizio postale dell'autocorriera in tutta la vallata carnica, Pesaris, Fornia, Voltri, Ravascletto. Le vetture che facevano quel servizio vennero infatti requisite o dai tedeschi o dai partigiani. Nel frattempo la lotta tra le due parti avverse era diventata sempre più aspra e cruenta. A farne le spese era la popolazione costretta alla fame. Pazienza i tedeschi, ma nelle file dei partigiani, animati da vero onore per la patria, disinteressati e pronti a dare la vita per il proprio ideale, si erano introdotti elementi della peggior specie. Si racconta che questi ultimi, durante le perquisizioni, si appropriavano per loro conto di oggetti preziosi, orologi, accessori per barba e capelli, allora introvabili, sapone, calzature, denaro, i generi alimentari, i più ambiti e i primi a essere asportati. I partigiani ne avevano in grande quantità e spesso ne facevano un vero sperpero. I rifiuti o le proteste della povera gente erano inutili e spesso pericolose. Si dice che essi commettevano atti indegni di un popolo civile, atti che avrebbero fatto rossire i vandali stessi. Olivo, quel 13 luglio del 1944, decide di raggiungere la madre per aiutarla nello sfalcio dei prati. Nel tragitto da Udine a Ovaro viene catturato dai tedeschi nella zona di Tolmezzo e successivamente inviato nel campo di concentramento di Buchenwald, dove trascorrerà un periodo di prigionia di quasi un anno. In quel periodo in Carnia ci furono numerosi rastrellamenti da parte dei tedeschi, molti dei quali culminarono con la morte di innocenti. Anche tra i partigiani ci fu chi commise in questo periodo delle vere e proprie esecuzioni, screditando in tal modo l'azione ideale dei veri partigiani patrioti. Due casi in particolare turbarono le coscienze della popolazione di Ravascletto e di Ovaro. Il fruttivendolo Giacomo della Pietra fu inviato dal comune di Comeglians a Ravascletto per portare un avviso riguardante il nuovo orario del coprifuoco. Nei pressi di Ravascletto fu fermato dai partigiani che, credutolo una spia dei tedeschi, lo uccisero nel bosco di Zovello. A Cludinico di Ovaro il maestro elementare Alfonso Carbone fu prelevato da casa dai partigiani, condotto in località Ayers, poco a monte del paese, e ucciso. Era colpevole di non aver voluto consegnare la pistola, avuta in dotazione quale ufficiale dell'esercito, ad un capo partigiano che gliel'aveva chiesta. Un altro lutto colpì la Val di Gorto. In questo periodo, il 15 luglio del 1944, nello scontro avvenuto sul ponte di Noiaris, a nord di Piano d'Arta, tra partigiani e tedeschi, in seguito a un colpo d'arma da fuoco, perse la vita il dottor Aulo Magrini, apprezzato medico condotto a Prato Carnico e valoroso comandante la spedizione partigiana Garibaldi Carnia. Nel mese di agosto la mancanza di viveri si fece particolarmente sentire. Cominciarono allora le partenze, a volte impressionanti per numero, della nostra gente verso la pianura in cerca di cereali. Erano centinaia e centinaia di persone di ogni età, dagli adolescenti ai sessantenni. Dopo due o tre settimane di cammino, spesso sotto la pioggia, affamati, impauriti e angosciati dai bombardamenti e dai posti di controllo, rientravano a casa disfatti dalla fatica, con i piedi piegati, portando a spalla o su piccoli carri trainati a mano il loro misero carico di cereali e generi di prima necessità, avuti da buona gente, più per carità che per pagamento. Tornando al diario di Soravito, che in questo periodo entra nella fase più significativa, lascio immaginare a ciascun lettore gli stati d'animo di quel ragazzo 23enne, catturato e umiliato, il dolore immenso di una madre che vede portarsi via uno dei suoi figli senza poterlo stringere al petto nel suo ultimo estremo gesto d'amore, la consegna in carcere di un pezzo di formaggio e di un paio di calzetti in lana sferruzzati con le sue mani, magari camminando con la gerla di legna sulle spalle. Intanto in Carnia, 12 ottobre 1944, mandati dal comando tedesco nella terra promessa, giunsero nella vallata di Ovaro tre colonne di cosacchi. Arrivarono all'improvviso a Liaris dal monte Pozov per una strada militare. La seconda giunse sempre a Liaris da Klavais per i boschi di Ravascletto, Bosch dai Lows. La terza discese dai Comeglians, proveniente sempre da Ravascletto. Appena giunti nei vari paesi, Ovaro, Chialina, Liaris, Muina, Comeglians e nella vallata di Prato Carnico, i russi occuparono da padroni le case, si sedevano a tavola, mangiavano con avidità, dormivano nei letti, cacciando i padroni senza badare all'età, sesso e condizioni fisiche, strappavano dalle tasche gli orologi, i portamonete, svuotavano i cassetti di ogni prezioso e se qualcuno si opponeva veniva percosso brutalmente. Furono 18.000 i cosacchi concentrati sulle montagne della Carnia, 10.000 erano cosacchi del Don e 8.000 circa erano musulmani, tutti comunque prigionieri dei tedeschi. Successivamente giunse in Carnia un battaglione di georgiani, i quali si comportarono in maniera esemplare con la popolazione e più tardi collaborarono addirittura con i partigiani. Molti soldati avevano al seguito moglie, figli, cavalli e animali domestici, convinti della promessa fatta loro da Adolf Hitler, la terra di Carnia in cambio della distruzione dei carnici colpevoli di favoreggiamento e protezione accordata ai partigiani. La Carnia quindi fu costretta ad alloggiare nei suoi paesi quel complesso di truppe, i cavalli cosacchi che ammontavano a qualche migliaio calpestavano liberamente i prati della Carnia, radendo il verde autunnale ortigul e intaccando fino all'esaurimento prematuro le riserve di foraggio ottenuto faticosamente dalle genti carniche. Per sopravvivere, i mongoli, così venivano chiamati genericamente i russi, non esitarono ad abbattere mucche, vitelli, maiali, pecore e galline, i quali, sottratti alla popolazione già duramente provata dalla miseria e dalla fame, venivano scoiati nei cortili delle vittime del saccheggio. Nel suo diario Olivo Soravito rivive intanto i momenti più tragici della sua tormentata storia. Nei suoi occhi e in quelli dei suoi compagni traspare quotidianamente il solito terribile interrogativo: perché? Perché tanta violenza? Perché tanto odio? Per chi? Per che cosa avviene tutto questo? E poi, se qui c'è l'inferno, campo di Buchenwald, cosa accade al tuo paese lontano, ai tuoi cari, mentre tu vivi quella triste realtà prigioniero? Interrogativi terribili, solo la voglia di vivere gli consente di non cedere alla disperazione, di non lasciarsi andare. La speranza che tutto quello che gli accade possa un giorno finire lo accompagna in tutta la sua prigionia, gli dà vigore, si aggrappa alla fede, a quella fede a cui tuttora è molto legato. Non la menziona spesso nel suo diario, perché è una cosa sua preziosa da custodire gelosamente, dentro di sé quasi a proteggerla dalla crudeltà degli uomini. Intanto arriva il 2 maggio 1945. Usciti dall'inferno del municipio di Ovaro in fiamme, le forze cosacche, supportate da quelle sopraggiunte a rinforzo, fucilarono indiscriminatamente i cittadini che riuscivano a rintracciare. Vennero passati per le armi svestiti e straziati 26 cittadini, tra i quali il parroco Don Pietro Cortiola, disseminate lungo le strade di Ovaro, bagnate dalla pioggia. Nelle case la poca gente superstite gelava per la paura. Dovunque si alzavano le vampate degli incendi provocati dalla furia cosacca, che tuttavia rispettò e risparmiò il medico del luogo, dottor Luigi Covassi, riconosciuto giusto ed umano in quanto adoperato incessantemente a curare feriti e ammalati durante l'occupazione. A commosso ricordo e omaggio delle persone massacrate, ecco il triste elenco. Diovaro: Agarinis Antonio, 20 anni. Agarinis Dante, 22. Cimenti Pietro, 24. Cortiola Don Pietro, 38. Fedele Elio, 33. Fedele Francesco, 61. Gaier Ermenegildo, 45. Colman Matteo, 37. Gottardis Matteo, 21. Gressani Vittorio, 20. Mirai Costanza, 53. Not Secondo, 25. Pavona Giacomo, 23. Pavona Silvio, 53. Pavona Virgilio, 24. Rupil Rinaldo, 40. Tavoschi Giobatta, 69. Etriscoli Matteo, 65. Di Comeglians Colinassi Gino, 20, e della Pietra Giovanni, 22, di Prato Carnico Cleva Emilio e Gonano Pietro, di Gemona Fedele Renato, di Empoli Cioni Ingegner Rinaldo e Rossi Gilberto, di Rigolato Fruc Americo. I russi, ormai senza ostacoli né resistenza, non curanti dei morti che giacevano qua e là per le strade, nessuno si fidava a rimuoverli e rimasero fino all'indomani. Iniziarono il saccheggio armati fino ai denti e organizzarono la ritirata, raccogliendo e caricando sui carri feriti e una parte di cadaveri dei loro compagni. Alle 20 del 2 maggio incominciarono a transitare quattro lunghissime colonne di carri armati russi che raggiunsero Mauthen attraversando e seminando terrore a Comeglians, Ravascletto, Paluzza e Monte Croce, dove si unirono alle altre interminabili colonne provenienti dalla valle del But. La mattina del 5 maggio 1945 ebbero luogo a Ovaro i solenni funerali delle vittime della strage. Dal piazzale dell'ex stazione partirono le 23 salme giunte dalle rispettive abitazioni. Una gran folla, composta da rappresentanti dei sei comuni della vallata, si unì in corteo dirigendosi verso la chiesa parrocchiale della Santissima Trinità, per poi snodarsi lentamente verso il cimitero. Testimoni ricordano ancora i muri di cinta del campo. Coperti di grappoli umani, il piccolo cimitero non poteva contenere quel fiume di popolo unito nel cordoglio. Sono passati appena 3 mesi dalla strage di Ovaro, che ha segnato l'epilogo del martirio della Carnia, e la vita riprende lentamente tra mille difficoltà. Le stalle e le cantine risultano infatti vuote, le case svaligiate dall'invasore in ritirata. Bisognava riempire immediatamente di animali le stalle e di fieno gli stavoli, per poi riempire nuovamente le cantine dei prodotti necessari alla sopravvivenza. Per fortuna, la miseria costrinse le genti carniche ad esprimere solidarietà, scambiandosi i prodotti necessari per la semina. Riuscirono pian piano a coltivare campi di patate, fagioli, mais, segala e avena. Raccolsero l'erba fino all'ultimo filo, arrampicandosi sulle montagne. Nessuna foglia fu lasciata nei boschi tenuti ben curati per favorire la crescita sana delle piante, che rappresentavano un prezioso combustibile e fonte di materiale da costruzione. In questo periodo la necessità costrinse i capi famiglia e molti giovani ad emigrare. Il loro sacrificio fu determinante a risollevare finanziariamente una popolazione ridotta alla fame. Per tornare ad Olivo ai nostri giorni, il 20 gennaio del 1951 sposa la sua amata Anna e il 18 gennaio del 1953 ha la gioia di stringere fra le braccia il piccolo Giancarlo. Nel marzo del 1952 supera gli esami per cantoniere nelle Ferrovie dello Stato, lavoro che esercita con passione e professionalità fino al 1 gennaio 1979. Il 1 maggio 1979 nasce il nipotino Gregorio, una gioia immensa per nonno Olivo e nonna Anna, ma una dura prova attende Olivo il 12 marzo 1981. Muore improvvisamente la moglie Anna all'età di soli 51 anni, troppo presto per un rapporto così bello. Olivo vive tuttora a Liaris, collabora attivamente alla vita del paese, con la schiettezza e la genuinità tipica di un tempo non lontano, quando la solidarietà univa la gente. Apre il suo diario a tutti voi per ricordare, soprattutto ai giovani, fatti e avvenimenti tremendi, con l'obiettivo e l'auspicio che non abbiano più a ripetersi. Li vivremo assieme a lui, commentando gli avvenimenti più significativi della sua migliore esperienza. Ho vissuto intensamente questa particolare avventura a fianco del suo protagonista, immaginando, fantasticando, immergendomi in un mondo non lontano, affascinante e misterioso. Seguendo racconti e testimonianze, ho immaginato per esempio la vita in Carnia, fin dalle sue origini, che vogliono i Celti come solido anello della stirpe. Nonostante il susseguirsi di invasioni e lotte, la gente carnica ha mantenuto il carattere, rimanendo, pur nella logica dell'evoluzione, un popolo ben definito nel linguaggio e nei molteplici aspetti del costume. Diversi documenti concordano che i Carni furono pastori di greggi e poi di armenti. Solo più tardi, e per esigenze marinare, sotto il dominio di Venezia del 400, presero ad utilizzare largamente i boschi. Immagino la donna figura dominante della casa, con i capelli avvolti dal fazzoletto, buona ma severa, ricurva sul focolare a rattizzare la fiamma, vestita di abiti lunghi e colorati, di cenere e di violetto, gli stessi abiti che coloravano le sagre, i mercati e le processioni sacre che si snodavano frequenti tra i boschi e nelle valli dove invocazioni e suppliche erano rivolte al buon Dio, in favore, a seconda dei casi, di sole o pioggia, e comunque per un proficuo raccolto nei campi. L'uomo più rude, impegnato nei boschi o alla cura del bestiame, oppure a scolpire il legno o la pietra, che torna tarda sera dai boschi o dal greto del fiume rombante di tronchi destinati all'arsenale di Venezia. Per secoli i fiumi della Carnia furono percorsi dalle zattere che, scivolando nelle acque gelide del disgelo e guidate da robusti montanari, accompagnavano legname galleggiante verso la laguna veneta. Zatars, fluvionanti, composero anche una canzone che erano soliti cantare tra la disordinata cadenza del rombo dei tronchi. Io Zatar, Zatar gno pari, il gno von, l'ere Zatar, o la ringa la fortune dall'ismons in sin al mar. Dai racconti traspare l'intimità del casolare dove i bambini si addormentavano ancora nell'illusione di vecchie leggende, mentre le donne sgranavano il rosario. D'autunno le pannocchie intrecciate dipingevano di giallo i frontoni in legno dei casolari e l'inverno riavvicinava gli animi, uomini e donne, emigranti che tornano e che ripartono, boscaioli e pastori che ricordano ancora un vecchio canto. Benedette l'antigae, iere dute buine int. La grande fame e i fenomeni naturali allora inspiegabili, inondazioni, trombe d'aria, eccetera, che si abbattevano sulle foreste favorivano le allucinazioni e nel pensiero della gente prendevano forme di strani soggetti fantastici. Si dice che il Makarot primeggiasse sul Diaul. Il primo, generalmente rosso di capelli e gobbo, scendeva dai boschi ai casolari e scambiava dialoghi strani con la gente, poi improvvisamente si trasformava in un omone alto ed elegante, scomparendo tra le ombre dei boschi, emettendo allegre voci. Il secondo, diavolo, scendeva a valle solo di notte, faceva uscire dalle stalle in grande silenzio mucche, pecore, portandoli lontano sui monti. All'alba la gente trovava gli animali sfiniti dal lungo vagare notturno. A causa di queste e di altre leggende, chi era solito percorrere a piedi sentieri e strade solitarie di notte, lo faceva con il cuore in gola, e nell'ultimo tratto del percorso i tacchi dei malcapitati colpivano a ritmo indiavolato il fondo schiena tremante. La storia di Olivo Soravito, matricola 34751, nella sua semplicità desidera rimanere un prezioso momento di riflessione, con la speranza che trovi spazio nelle menti troppo impegnate nella frenetica corsa imposta dal progresso e negli spazi concessi da questo fenomeno un umile motivo per guardare con speranza al futuro. Alberto Soravito di Meu, pagina 23.